Corto.
Salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Vi chiedo un applauso scrosciante perché stasera l'ospite che abbiamo, anche per me, devo dire, come dire, mi emoziona, perché è un campione di questa levatura, no? Uno che ha giocato in nazionale. No, Guidino è un campione che conosco, ormai lo so già un po'. Ma un campione che ha giocato dove ha giocato, che ha fatto quello che ha fatto, sinceramente averlo qui al salotto non mi era mai capitato. Quindi in qualche modo devo anche ringraziare il nostro Guido Andruetto. Grazie. Facciamogli un applauso anche a lui. Perché diciamo, tra Guido Andruetto, Zichella e un po' di nostri amici siamo riusciti ad avere veramente la fortuna di averlo qui questa sera. Ma prima di annunciare il nome, anche se ormai l'avrete capito, come nostra consuetudine adesso leggiamo la scheda introduttiva sempre del nostro fedele Guido.
Beh, in questo caso non ce ne sarebbe assolutamente bisogno, perché lo conoscete tutti, però è una tradizione che abbiamo e quindi la rispettiamo, e lo faccio con grande piacere, perché devo raccontarvi velocissimo delle cose molto importanti di lui. Ex calciatore, tra i nomi simbolo della Juventus e della Nazionale, è entrato nella storia del calcio internazionale. Soprannominato il Principino per la sua eleganza, ha collezionato con la Juventus 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, e poi con la Nazionale vice campione d'Italia UEFA Euro 2012 e 2 partecipazioni alla Coppa del Mondo FIFA. Ha giocato anche nello Zenit San Pietroburgo, oggi è un seguitissimo opinionista sportivo su Amazon Prime Video, dove analizza le partite di UEFA Champions League, è anche imprenditore e investitore, è Head of Competition della Kings League Italia, è qui con noi
Claudio Marchisio.
Buonasera a tutti. Mi sentite bene? Sì.
Sì, okay. Sì, adesso ti faccio il soundcheck, Claudio.
Bravo.
Bisogna farlo poi come un sarto sulla voce, capito?
Vai.
Bisogna farlo proprio apposta. Allora, intanto veramente benvenuto, per noi è un grande piacere avere finalmente uno sportivo, ma un campione anche. Io non me lo sarei mai aspettato, quando abbiamo cominciato a fare il salotto lì dietro con qualche musicista, di arrivare poi e avere la possibilità di fare le conversazioni anche con campioni di questo tipo. Allora, Guidino.
Sì, e intanto appunto è un privilegio averti qui e anche restituirti l'abbraccio, di in qualche modo è sempre piacevole la città che ti abbraccia, Torino che ti abbraccia, e quindi una cosa che ci piace molto chiederti è in qualche modo avere una conferma del tuo rapporto con questa città.
Ma in realtà Torino mi abbraccio ogni giorno, perché vivo e lavoro qua, ho l'ufficio proprio qua dietro, quindi sono molto presente in città e nelle strade, quindi questo abbraccio non è mai mancato. Diciamo che io nasco e cresco proprio dietro a queste colline, nel Chierese, ad Andezzero, e quindi sin da bambino c'è sempre stato un po' questa attrazione, quasi magnetismo, dietro la collina, di andare a Torino, no? Di vedere le luci della grande città, della mia Juventus, di tutta la storia. E quindi pian piano, con i primi passi, scavallavo la collina per conoscere la città, per venirmi ad allenare, per uscire con i miei amici durante l'adolescenza, e ad oggi ci vivo con la mia famiglia. Siamo tornati dopo il periodo della Russia, dove eravamo in un momento pre-Covid, dove stavamo pensando realmente di far fare un percorso diverso ai nostri figli, perché avevano un'età diversa rispetto ad oggi. Ma come dicevo prima, quell'attrazione, forse quel magnetismo che c'è in Torino, in quello che mi ha sempre dato, mi ha portato a ritornare qui e di andare avanti non soltanto con la mia famiglia e i miei figli, ma anche con il percorso che ho fatto con la mia agenzia qua.
Certo.
No, questa è una cosa bella, il fatto che comunque tu sia sempre qui nella nostra città, e anzi sia diventato, come dire, promotore di nuove iniziative e anche di situazioni nuove di lavoro. Ma io vorrei tornare invece un po' al sogno di quando eri, diciamo, ragazzino, perché hai raccontato che da bambino sognavi davanti al poster di Alex Del Piero, no? Poi a un certo punto come dire, hai avuto la fortuna prima di allenarti con lui e poi anche di fare un gol. Il primo gol penso che tu hai fatto
prima di tifare per lui,
prima di tifare
ancora
per lui.
Prima
e poi di ritrovarci nello stesso spogliatoio, di crescere insieme. Per me Alessandro è stato proprio quel fratello maggiore che ti auguri di trovare nel tuo percorso di vita. A me è successo alla Juventus, lui per me è stato molto più importante nello spogliatoio e fuori dal campo, e farmi capire a 360 gradi quale sarebbe stata la vita dello sportivo, quindi non soltanto l'allenamento, il gruppo e la partita, ma anche di vedere cosa c'è fuori, perché poi è vero che hanno una vita molto molto intensi i giocatori, ma si racchiude sempre in 5-6 ore di allenamento al giorno. Tutte le restanti ore devi cercare di guardarti intorno, di proteggerti anche dalle pressioni esterne e di capire anche che cosa ci può essere dopo, perché per il calciatore, come per qualsiasi sportivo professionista, ti laurei a 16-17 anni, inizia la carriera a 30-35 in base a infortuni o fortune varie, quella vita lì finisce, quindi dopo c'è veramente tanto tempo e un'altra vita, e quindi in quel tempo lì bisogna cercare di anticipare un po' i passaggi futuri.
Se consideriamo che in qualche modo la tua carriera può essere anche ricondotta, si può far partire sostanzialmente dai 7 anni, è così?
Sì.
Cioè, di fatto da quando... Hai iniziato un percorso.
Io inizio in un paesino fuori Torino che si chiamava Cambiano, e mio padre venne a vedere gli allenamenti, al posto di insegnarci la tecnica di base di giocare a pallone ci facevano giocare al gatto e la volpe. Allora diceva no, qua non va bene. Allora mi portò ai centri C-Sport qui a Torino, dove tu avevi questa scheda con tutti gli sport, dal judo, il nuoto, il calcio, il tennis, qualsiasi cosa, tu mettevi la crocettina e sceglievi il tuo sport. Vado il martedì a fare il primo allenamento, c'è un signore che Torino lo conosce molto bene, Roberto Bettega, che mi vede all'allenamento e neanche due giorni dopo mi dice: giovedì vieni con noi che vieni a fare il provino alla Juve. E lì, quindi settembre del 93, inizia il mio percorso alla Juventus grazie ai centri della C-Sport, e da lì inizia tutto il mio percorso, il percorso che prova a fare qualsiasi ragazzo quando ha un sogno, con i pro e i contro che ci sono, con le difficoltà e le cose più belle che ci possono essere. Ricordo sempre che in prima superiore volevo smettere di giocare a calcio, perché io, partendo da Chieri, all'epoca non c'era il centro sportivo che ora conosciamo della Continasso di Vinovo, ma la Juventus mandava i suoi ragazzi ogni anno in centri sportivi dove si appoggiavano, quindi un anno ti allenavi a Orbassano, un anno ti allenavi a Settimo Torinese, un anno ti allenavi in Piazza Robilant, un anno andavi a Candiolo. Mia mamma lasciò il lavoro, che faceva l'assicuratrice, lasciò il lavoro per accompagnarmi tutti i giorni, e non tornava a casa perché ovviamente erano tanti chilometri, quindi rimaneva lì con me a vedere gli allenamenti, inverno, estate che sia, e ha fatto il percorso con me. Io un pomeriggio in macchina le dissi: guarda, non so se continuare a giocare a calcio, perché mi sta un po' pesando il fatto che, oltre alla scuola, avevo anche degli amici che non vedevo mai, non condividevo niente con loro. Avevo i compagni di calcio, ma ognuno di loro abitava in altri contesti con i loro amici, e quindi quell'amicizia lì era sì sul campo, ma non fuori. Incominciava a mancarmi qualcosa. E lei, senza darmi chissà quali grandi pressioni, mi fa: va bene, aspettiamo un mesetto, tu continui ad allenarti, vediamo se tra un mese hai ancora voglia di lasciare, e chiameremo la Juventus e diremo che tu cambierai percorso. Quindi me l'ha ribaltata a me di nuovo, però la mia passione era talmente grande che sono quegli attimi di disequilibrio che hanno gli adolescenti, e dove i genitori a volte fanno veramente la differenza sulle parole che possono dire i figli.
Assolutamente.
Quindi, avesse detto qualcos'altro, chi lo sa, avrei fatto altro nella vita.
Chi lo sa. Beh, comunque, come un pianista praticamente la carriera di un calciatore, cominci giovanissimo, un sacco di sacrifici. Sì. Però allora, Guidino, se sei d'accordo,
sì,
vediamo qualche gol adesso. Io magari mi posso permettere così di fare qualche commento, perché abbiamo una...
Abbiamo un video, diciamo, che ci teniamo a farvi vedere.
Tanto sono pochi, dovrebbe durare.
No, pochi, vabbè, è una selezione.
Con troppa, veramente troppa modestia.
È vero.
Davide Marchisio dice che sono troppo
adesso
pochi.
Adesso non so se... Questa, una pennellata così.
Volevo crossare.
Volevi crossare? Vabbè, ma guarda che le cose migliori vengono sempre per sbaglio, però guarda che roba, guarda. Sa. Ecco, qui una freddezza, perché qui, cioè, non so come hanno tenuto di calciare subito, gli hai fatto ancora queste sono robe che io non capisco proprio. Guarda,
poi tornavo anche dall'infortunio al menisco, era appena tornato e non era semplice.
E ti sei fatto una roba lì da brasiliano praticamente, la prima che io, diciamo, ho messo nella mia bandierina da Brescia, guarda, poi con l'Inter, che goduria. Qua praticamente ti sei portato via anche il tuo compagno.
Era un periodo abbastanza critico quello là, dovevamo per forza recuperare le partite perché non si andava benissimo.
Si vede che c'era una certa grinta veramente ed è stata un'esplosione quel gol lì.
Un po' come adesso.
Sì. Questo è qua l'Udinese, diciamo, uno dei, delle tue vittime preferite, l'Udinese.
Sì, soprattutto il portiere che era Andano, dice già, il secondo o il terzo.
No, questo è quello della rovesciata.
Questo è uno dei pochi gol che ho fatto che abbiamo perso. Perché di regola segnavo e la partita andava sempre bene,
invece strepitoso.
Ho fatto un 1-0 invece.
Che gol gli hai fatto qua? Una roba pazzesca, guarda che gol gli hai fatto così, pum.
È sempre Andanovic in porta.
Sempre lui. Mi piace quel portiere. Ebbene, sono soddisfazioni, Guidino.
Quell'immagine lì tanto.
Ma è qua. Sembra una cosa. L'hai messa praticamente in uno spazio di 2 centimetri più là, non entrava, e poi si vedrà con l'inquadratura. Hai beccato proprio, cioè, guarda
come in tutte le cose ci vuole anche un po' di fortuna.
Vabbè, si sa che nella vita, però bisogna provarci.
Bisogna provarci.
Dice, hai veramente creduto. Cos'era? Col Palermo qui.
Sì.
Vabbè, questo forse qua è un capolavoro. Qua, signori, io non lo so, ma la siete provata questa qui? Eh? Sembra un balletto.
Beh, con Andrea era semplice, bastava che tu correvi in avanti e lui ti metteva la palla.
Beh, però guarda che roba.
Qua in realtà ogni giocatore che prova a fare, non dico tanto questo gesto, ma questa parte qua, ha paura sempre del portiere che esce, perché i portieri di regola escono sempre coi pugni e la gamba, e quindi hai sempre paura di provare a mettercela. E solo che avevo il sole in faccia, stavo volando il pallone e tu ci provo lo stesso, male che vada mi frana addosso, e mi è andata bene.
Meno male. E che gol, questo è un altro gol, me lo sono perso, io me l'avevo visto prima, guarda che bomba. Questa cosa sarà 40 metri, ha tirato un porto,
sì, il portiere non aveva le mani nei guanti, però
vabbè, ho capito, ma perché gli avrei tirato una roba che, ecco qua, questa da manuale anche, non so se avete notato cosa ha fatto, cioè in area tra l'altro. No, vabbè, fantastico. Questa invece col destro, perché sei ambidestro qui, non ne frega niente, destra, sinistra, va bene.
Sì. Merito di
signori papà. E signori, questi erano i gol di Marchisio. Una Seleção che ci siamo permessi così di vedere, anche per farci venire un po' di quel friccicorino che poi ogni volta che lo vedi, anche se l'hai già visto, ti viene, è come per sentire una canzone, poi capito? A me succede così. Ma prego Guidino, continuiamo con serietà.
C'era sicuramente una dimensione, appunto abbiamo visto il campo, oggi da opinionista sportivo nel prepartita, post partita, ecco, come cambia, diciamo, l'emotività rispetto all'essere in campo?
Allora, innanzitutto bisogna incominciare e provare e capire realmente quale possa essere il tuo ruolo al di fuori del campo da gioco. Ovviamente l'adrenalina anche fuori, anche a bordo campo, ce l'hai lo stesso. Io iniziai con la Rai all'ultimo europeo, dove l'Italia vinse gli europei, e mi servì molto, perché in Rai ci sono tantissime pause, bisogna imparare un po' i tempi perché c'è tanta pubblicità, e tu molte volte in pochissimi secondi devi regalare un'emozione o comunque un'idea di quello che è successo in 45 minuti al pubblico, ed è stata una scuola molto importante. Ora su Prime invece abbiamo molto più tempo, grandi professionisti anche lì, e nel frattempo mi chiesero se volevo incominciare a fare anche il commentatore. Non ho mai preso questa possibilità, perché caratterialmente sono sempre uno che piace arrivarci a mente lucida, a mente fredda, quindi guardare la partita, più riflessivo, guardare la partita e poi raccontarla. Il commentatore invece deve avere quella capacità, non soltanto dialettica, ma anche di trasporto al pubblico, no? Durante la partita, che io non ho, e che sinceramente non mi piace neanche, perché a volte capita che c'è un'azione, vuoi raccontare qualcosa, poi a fine partita la riguardi e dici ma non era così. Quindi preferisco fare l'opinionista anche per questo motivo, e mi diverto molto perché comunque mi permette di vivere sempre dal vivo partite molto importanti, di vedere grandi campioni, di vedere grandi stadi, e comunque di rimanere agganciato sempre al mio mondo che è stato il calcio.
Certo, e anche di sentire appunto il terreno di gioco comunque sempre vicino con appunto tutto quello, il fascino che il grande stadio comunque rappresenta, diciamo che ha rappresentato nella tua vita in campo e che anche adesso penso che appunto ti dia tante emozioni.
No, ovviamente tu mi dici che sono dei nomi inglesi, sì. È meglio che lo pronunci tu.
Devo dirti che appunto a proposito di carriera, di ulteriore carriera, Claudio Marchisio accennava prima e accennavi appunto al tuo rapporto con Torino, città nella quale hai deciso anche veramente di investire nelle persone prima di tutto, quindi in tante professionalità e competenze, perché come imprenditore hai sviluppato diciamo dei binari che in qualche modo portano avanti un'altra carriera, che è quella di Mate Agency, sì. E di Circum, e per cui agenzia di comunicazione e marketing e agenzia sportiva. Se ci racconti diciamo questi due progetti come sono nati e come stanno procedendo adesso in qualche modo su binari che poi in qualche modo si intersecano.
Beh, partiamo prima giustamente da Mate Agency, che è ormai una realtà che ha più di 10 anni. Avevo iniziato su me stesso facendo un po' da cavia, no? Cercando di portare il modello NBA degli sportivi qui in Italia. Abbiamo avuto la fortuna dentro la nostra agenzia di lavorare per tanti grandi campioni, tuttora lavoriamo con Buffon, Giorgio Chiellini, ora è anche all'interno della società Danilo Gallinari, Bebe Vio, Gianluigi Buffon, Vlahovic, Giovinazzi in Formula 1, quindi abbiamo svariato su vari sport e nello stesso tempo abbiamo anche attivato l'ufficio di Milano, dove lavora soprattutto con le corporate, quindi le fondazioni, con gli ospedali, con grandi aziende tipo Lego Italia, con gli ATP Finals qua di Torino. Quindi abbiamo ampliato il nostro portfolio grazie alle nostre esperienze, non soltanto sportive ma anche sulle corporate. Siamo un'agenzia che ormai da oltre 10 anni siamo molto forti su tutto il territorio, ma lo devo soprattutto a i miei soci e i miei ragazzi, che siamo 20 su Torino e 20 su Milano, tutti ragazzi giovani che hanno grande voglia di inserirsi in questo ambiente, di imparare, di portare le loro esperienze. E da lì ovviamente mancava l'ultima parte, che era quella delle procure, ma questa è un po' più divertente perché nasce sui campi da gioco. Io andavo a vedere i miei figli e c'erano delle famiglie che mi chiedevano se avessi avuto voglia di seguire i loro figli nella carriera da procuratore. E da lì, con Alessandro Tocci, che è il nostro amministratore delegato in Mate, gli chiesi se volesse studiare, perché per diventare agente sportivo in Italia bisogna fare due corsi con i FIGC che sono veramente difficili. Alcuni laureati in economia non riescono a passarlo. Lui ha avuto questa grande voglia di studiare.
Questo percorso per conseguire i patentini per la procura sportiva.
Per la procura sportiva in Italia, se no c'è il patentino FIFA che vale soltanto in Europa e non in Italia.
Però molto complesso.
Sì, molto complesso. Complesso era questo percorso, anche se andava a chiudere, no? Perché poi Circum è proprio il cerchio che va a chiudere quello che facevamo già prima. Idem, per esempio, con Pjanic, che ha lavorato tanto con noi in Mate, praticamente eravamo quasi del suo procuratore, perché gestivamo la sua carriera a 360 gradi, tranne la procura, quindi mancava solo più quell'aspetto. Abbiamo voluto fare questo percorso iniziando soprattutto dai giovani, e qui veramente si apre un mondo assurdo. All'inizio non volevo provarci perché so come funziona, so che mondo è, so quante pretese ci sono nei ragazzi giovani, non soltanto in Italia, in giro per il mondo. Proprio per questo motivo ho detto: provo a portare la mia idea, la mia esperienza, per cercare di fare un percorso non soltanto ai ragazzi giovani ma anche alle famiglie, a capire che cosa può essere questo sogno. Sono tutti tanto fiduciosi, hanno tanta voglia di trasmettere la loro passione, soprattutto i genitori, i propri figli, per far sì che diventino dei giocatori, ma è talmente grande che io al primo incontro che vado dico sempre: molto probabilmente suo figlio non ce la farà. Perché purtroppo è così, perché la percentuale è veramente bassa, ma vale per qualsiasi sport a livello agonistico ad alti livelli. È molto difficile. Quindi non dico che bisogna spezzare questo sogno, ma cercare di essere un po' più realisti con i genitori, di far capire che questi step bisogna farli veramente passo dopo passo, piano piano. il mondo delle procure ora inizia a partire dall'età di 15-16 anni, che per me è una cosa assurda. Eppure il mercato lo sta portando sempre di più, la finanza è entrata sempre di più nel mondo dello sport e del calcio, e ovviamente ci sono sempre più trasferimenti. Si parla sempre che ci sono sempre più stranieri in Italia, ma vale anche per gli italiani che possono andare all'estero, quindi si sono ampliate le possibilità e le squadre che hanno strutture per poter fare questo tipo di percorso in ambedue sensi. Però bisogna avere veramente molta pazienza. Ad oggi ci sono ragazzi che all'età di 15-16 anni hanno contratti di apprendistato, quindi guadagnano già dei soldi importanti per la loro età, che potrebbero sviarli da quello che è realmente il loro percorso e perdersi a 18, 19, 20 anni, abbandonando la scuola, non arrivando a grandissimi livelli e non ritrovandosi quasi più con nulla. Quindi portiamo soprattutto questa esperienza ai ragazzi giovani, per far sì che sì, che ci provino. Arriverà il giorno che dovranno spingere sull'acceleratore se bisogna puntare per diventare un professionista di altissimo livello o di proseguire invece gli studi, perché prima o poi tutte e due le cose difficilmente si possono portare avanti. Però fino a quel momento lì cercare di portare tutte e due le cose insieme e di non far perderli questa doppia strada che è importante per i ragazzi.
E quindi stai viaggiando anche per questa ragione? Cioè, tra i viaggi ovviamente per il lavoro di opinionista sportivo, poi anche appunto per Circum hai anche poi spostamenti vari legati comunque sì. Ai giovani.
Sì, avevo fatto una promessa a mia moglie che dopo la carriera avrei continuato a lavorare, perché sono una persona che non ama stare a casa, ha voglia di fare, però il sabato e la domenica sarei rimasto a casa, e invece no, da lunedì alla domenica, sabato e domenica vado a vedere le partite e da lunedì al venerdì si ritorna un po' a tutto. Vabbè, il resto
c'è tempo. Adesso stai facendo delle cose importanti. Allora senti, io volevo tornare, siamo ormai quasi insomma in chiusura, però vorrei tornare all'inizio in qualche modo a raccontare la tua carriera e le varie fasi. Prima ci accennavi insomma anche del ruolo che hanno avuto i tuoi genitori, in particolare tua madre, per farti continuare in questo percorso. Ma a un certo punto io volevo chiederti, è successo che diciamo il calcio, oltre che la dimensione diciamo sportiva, per un giocatore del tuo livello cominciava ad avere una dimensione, come dire, pubblica? Quindi c'è stato un momento in cui hai avvertito questo cambiamento, e se l'hai avvertito come una responsabilità, come in quanto esempio anche per tanti giovani?
Sì, nasce piano piano nel percorso che fai. La mia carriera nasce proprio con l'avvento dei social, di Facebook. All'età di 20 anni lo sponsor ti apriva la pagina Facebook, che era soltanto per far vedere le scarpe che indossavi e che potessero interessare ai giovani per poter comprare e indossarle. Da lì piano piano incominciò ad arrivare nuove piattaforme, noi stessi incominciavamo a capire realmente che cos'era essere un personaggio pubblico all'interno dei social media. Arrivano i miei figli, incomincio a capire che hai anche delle responsabilità con loro. A un certo punto l'apice è proprio durante una serata molto importante e tragica, sia a livello sportivo ma anche a livello sociale per la nostra città, che è la finale di Cardiff. Ve la ricordate bene quello che è successo in Piazza San Carlo? E io dopo la partita non avevo nessun interesse a ragionare sulla partita persa, e quindi misi un posto, anche perché avevo dei carissimi amici qui in Piazza San Carlo. Un mio amico di Vinova ha rischiato di perdere un braccio agganciato a un cancello, quindi volevo parlare proprio di quello che era successo e della vicinanza alle persone che erano in piazza, di quello che era successo, e venni attaccato da tifosi juventini e non, che invece non mi stavo preoccupando della finale persa, dell'ennesima finale persa, e io ho detto, io non posso pensare a questo in questo momento, e se la reazione è questa, ho detto, allora ho anche della responsabilità al di fuori del campo. Quindi è nato tutto su una serata molto tragica. C'era anche un po' prima, però quella serata lì mi ha fatto aprire ancora un po' di più gli occhi e a far capire non soltanto a me stesso e ai miei figli, ma anche ai miei compagni di squadra, perché molte volte dallo spogliatoio si parla di tanti temi molto delicati. Tanti ragazzi più giovani e più grandi ne parlano allo spogliatoio, escono da quelle mura, da quella famosa bolla del personaggio pubblico, dello sportivo, e hanno paura. Eppure uno dice, ma cavolo, hai tanti milioni di follower, fai giochi davanti a 60.000 persone, sarai abituato? Non è per niente così, e lo vediamo anche sui giovani soprattutto, no? Quanta difficoltà hanno anche poi a parlarne, quindi questa credo che sia una responsabilità molto grande che dobbiamo prenderci poi alla fine tutti quanti, non soltanto i personaggi pubblici, ma tutti quanti.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Guidino, a te.
Sì, diciamo che la chiusura la vorremmo riservare assolutamente alla Kings League, di cui Claudio Marchisio è Head of Competition, il presidente è Ibrahimovic, Kings League Italia, che insomma sta davvero catalizzando tantissimo l'attenzione. C'è stato un annuncio che tu hai fatto in assoluto, veramente per primo, del 22 maggio a Torino, all'Inalpi Arena ci sarà, diciamo, la finale proprio storica, perché è la prima finale della Kings League, e chiaramente tantissimi giovani la seguono, tantissime persone si stanno avvicinando. Ci sono anche quelli che non riescono a comprendere, cioè nel senso che faticano ad accedere, diciamo, a quello che è tutto il meccanismo di questa intuizione anche geniale, rivoluzionaria di Gerard Piqué.
Perché mi guardi, Guidino?
No,
capita, Kings, si figura.
No, è comprensibile, perché comunque le generazioni sono sempre di più, molto più ravvicinate. È comprensibile perché si pensa sempre che sia una sostituzione del calcio, in realtà no, devono essere due percorsi paralleli, deve essere in futuro una possibilità in più per quei ragazzi che nel calcio 11 o nel futsal non hanno la possibilità di arrivare ad alti livelli, quindi hanno un altro percorso da poter fare, di avere dei riflettori anche su di loro. Si stanno avvicinando non soltanto tanti giovani, ovviamente, perché sai benissimo che è tutto via streaming, quindi certo, è un digitale. Concetto totalmente diverso, ma ci deve far riflettere un po' su quello che è lo sport ad oggi in generale nel mondo. Non è soltanto il calcio, vediamo anche grandi atleti del passato del tennis che incominciano a vedere che i giovani quasi si annoiano, no? A vedere partite così lunghe, quindi cercare di trovare qualcosa di diverso. Non dico che debba essere tutto veloce come lo scrolling che siamo abituati sui telefonini, ma di trovare un qualcosa di diverso. Ultimamente sono andato a vedere una partita allo stadio, non andavo da tanto, e mi guardavo intorno. Tante persone, non soltanto i giovani, ma soprattutto i giovani, non hanno più l'attenzione di stare 90 minuti, un'ora e mezza allo stadio attaccati al campo.
Quindi ci sono anche dei momenti di decompressione in cui fanno...
Ma poi non dico che sia giusto o sbagliato, ad esempio io per 90 minuti me la guardo la partita, ma sono forse una generazione diversa, quindi non dobbiamo per forza assecondare tutto che le nuove generazioni ci chiedono, ma cercare di capirle, di trovare un sistema che possa essere coinvolgente per tutti quanti, e la Kings League sta cercando di portare proprio questo aspetto qua. Infatti ci sono anche ora tantissime aziende che si stanno avvicinando a questo mondo per cercarlo di capire di più, e vedremo che percorso farà. Intanto siamo contenti di aver portato a gennaio la Kings World Cup, che è stata allo Juventus Stadium, e ora all'Inalpi Arena la finale. E vedremo passo dopo passo che cosa si riuscirà a fare. Però è esplosa a livello mondiale, sia nel calcio maschile che femminile. E quindi vedremo che percorso farà, ma siamo molto fiduciosi.
Grazie, Carlo.
Prego.
Ebbene, Guidino, come dire, è stato un grande piacere averti qui ospite, speriamo di ritrovarti prestissimo, magari anche visto che fai tantissime cose, quando, insomma, per poter fare anche un po' da cassa di risonanza nel nostro piccolo a tutte le tue iniziative. Chiaramente noi siamo disponibilissimi e contentissimi di farlo.
Volentieri.
Guidino, se vuoi aggiungere qualcosa, ma se no io faccio
partire un applauso. Io lascerei veramente un applauso a Claudio Marchisio. Grazie mille.
Ancora Claudio Marchisio, e vi diamo appuntamento alla prossima. E adesso posso dire la classica sigla, siamo pronti, sigla.
Salotto di Mao.